Castellone. Di Elisabetta Fiorito.
Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Partiamo da Torino, dove al Teatro Nazionale è in scena fino al 19 gennaio in prima nazionale La forma delle cose, per la regia di Marta Cortellazzo.
Lei è una studentessa o è semplice anarchia?
Studentessa.
Anch'io.
Ah, e cosa studi?
Seguo qualche corso di letteratura inglese. Lei... Tu fai arte.
Master in belle arti. Ah.
La forma delle cose è un testo scritto nel 2001 da Neil Labute, che insieme a La grassona e Buoni motivi per essere attraenti compone la trilogia della bellezza. Lo spettacolo vede come protagonisti quattro ragazzi, due uomini e due donne. Dunque, la vicenda si apre in una sala di un museo di provincia, anonimo e silenzioso, dove Adam, un ragazzo timido e impacciato, lavora come guardiano di sala. A rompere questo silenzio è Evelyn, una giovane artista che sta raccogliendo materiale per la sua tesi, la quale confessa ad Adam, e non a caso i due nomi hanno un chiaro richiamo ad Adamo ed Eva, confessa appunto di voler deturpare con della vernice spray una statua raffigurante Dio. Sostiene infatti che l'opera sia un falso, poiché la nudità del Dio sarebbe, secondo lei, stata censurata dalla comunità per evitare di scandalizzare il pubblico. Adam, inizialmente spaventato dalla possibilità di perdere il lavoro, rimane però affascinato dalla determinazione della ragazza, tanto da arrivare a chiederle di rivederla. Tra i due nasce una relazione durante la quale lui inizia a scrollarsi di dosso questa sua insicurezza.
Credo che lo farei, dico davvero. Perché io ti trovo davvero stupenda, se proprio devo dire la verità, e tu sei quasi sposata, e allora perché non dovrebbe venire fuori?
La trasformazione di Adam non passa inosservata ai suoi amici di lunga data, Philip e Jenny, prossimi al matrimonio, i quali, da prima stupiti, finiscono per sentirsi sempre più a disagio di fronte ai cambiamenti che vedono in lui. L'arrivo di Evelyn, quindi, in questa piccola comunità sconvolgerà le dinamiche tra questi quattro ragazzi, portando alla luce le fragilità dei legami umani e i sottili processi di manipolazione che possono incrinare anche le relazioni più solide.
Alle persone con le palle.
Oh, alle palle, ce li ha la mia Jenny.
Dai.
Alle palle che possono sventolare in eterno.
Alle palle.
Passiamo a Brescia, dove al Teatro Sociale è in scena dal 14 al 19 gennaio in prima nazionale Il malato immaginario di Molière, adattamento e traduzione di Angela De Mattè, per la regia di Andrea Chiodi.
A partire dal giorno 24, un piccolo clistere insinuativo, preparativo ed emolliente per ammorbidire, umettare e rinfrescare le viscere del Signore.
Questa versione del malato immaginario vuole essere una versione molto, ma intanto assolutamente fedele all'originale. Abbiamo lavorato un po' sulla traduzione, tirando fuori anche certe durezze, certe volgarità anche che Molière mette nel testo, soprattutto proprio delle durezze nelle relazioni. È un malato immaginario, quindi, che vuole riproporre quella che era veramente l'idea di Molière quando ha scritto questo testo. La scena si svolge tutta intorno a questo luogo che poi è un po' una sorta di toilette del malato immaginario, cioè il suo luogo, la vasca da bagno, il water, una sedia a rotelle, pochissimi elementi, tutto ruota intorno a questo spazio, e in scena quello che accade è il rivedere piano piano quella che doveva essere un'idea di forma che Molière fu costretto a inserire all'interno del testo, cioè le canzoni, perché questa, non dimentichiamo, un'opera ballet. In quel momento il re di Francia amava moltissimo che all'interno delle opere ci fossero le musiche, i balletti, e Molière questo non lo sapeva fare, non lo voleva fare. E nello spettacolo, quindi in scena, accade proprio che noi cerchiamo di rimettere dentro il testo anche questi intermezzi.
In più, lo stesso giorno, la sera, un giulep epatico, soporifero, sonnifero, preparato per far dormire il Signore, 35 soldi. Vabbè, dai, su questo non dico niente perché mi ha fatto dormire bene.
I protagonisti di questo spettacolo sono certamente il malato, certamente Tonina, la cameriera, però anche il fratello Beraldo e anche Melina, la moglie, e anche tutti gli altri personaggi. Nello spettacolo non mi sento di dire che c'è un solo protagonista, perché tutti concorrono al racconto di questa storia. È uno spettacolo sicuramente molto corale, così come mi piace fare a me lavorando con gli attori, quindi saranno tutti molto, molto presenti in scena.
In questo mese ho preso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 medicine. e 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 12 clisteri, mentre il mese scorso ho preso 12 medicine e 20 clisteri. Non c'è da stupirsi se questo mese non sto così bene come l'altro.
Andiamo a Milano, dove all'Elfo è in scena fino al 2 febbraio La collezionista di Magdalena Barile per la regia di Marco Lorenzi.
Che cos'è l'arte per lei?
La mia vita. La sfida più grande è tenere aperto questo spazio. L'arte costa.
Lo spettacolo La collezionista si muove su due livelli, due dimensioni. Il primo livello è la storia, il racconto di una gigantesca collezione d'arte contemporanea, d'arte moderna e contemporanea, che trova la sua ubicazione a Venezia, e della sua proprietaria, la collezionista, che arrivata verso la fine della sua vita si ritrova a lottare strenuamente per cercare di difendere la sopravvivenza stessa della collezione d'arte per cui ha lavorato, combattuto, creduto e investito per tutta quanta la sua esistenza. Intrecciandosi questa lotta con anche le istituzioni e con il cambio epocale che la circonda, intrecciandosi appunto con l'incontro con due artisti, due giovani artisti della nuova generazione, che vengono portati in casa sua dallo storico assistente della collezionista, nella speranza di trovare i nuovi artisti che possano rimettere al centro della discussione la collezione, la collezionista e tutto ciò che questo significa.
La competizione con gli altri collezionisti è notevole, siamo sempre alla ricerca di soldi.
Ma lei li ha? Viene da una delle famiglie più ricche al mondo, suo zio ha inventato i tergicristalli.
La protagonista della collezionista è una figura carismatica, inafferrabile e affascinante nella sua inafferrabilità. Sicuramente alle spalle della collezionista si legge la lunga ombra di Peggy Guggenheim. Fatto sta che però, oltre a essere Peggy, è anche la sintesi di tutte le carismatiche donne che hanno abitato e attraversato il palazzo Venier dei Leoni a Venezia, il vero palazzo in cui adesso si trova la collezione di Peggy Guggenheim a Venezia.
Scappavano dal loro paese in guerra? Duchamp, Dalin, Breton, Kandinsky. Scappavano dalla Germania nazista e io ho comperato le loro opere e le ho presentate a un pubblico nuovo che le ha capite e amate.
Sempre a Milano al Teatro Leonardo fino al 19 gennaio in scena L'avaro e la troupe du roi da Molière, traduzione e adattamento di Valeria Cavalli con Pietro De Pascalis.
L'avaro e la troupe du roi è la storia di una compagnia che decide di mettere in scena appunto L'avaro di Molière. La scelta che è stata fatta non è quella di una semplice operazione metateatrale, cioè quindi teatro nel teatro, l'attore che interpreta il personaggio, ma diciamo che c'è un livello di difficoltà in più, perché noi siamo attori che viviamo al giorno d'oggi che interpretano la troupe du roi, ispirandoci a un testo di Molière che si chiama L'improvvisazione di Versailles, un testo in cui arrogantemente, ma che a me piace chiaramente, Molière si mette in scena di fatto come personaggio, scrive una partitura drammaturgica per se stesso e per la sua compagnia, ed è la storia di una compagnia appunto che deve mettere in scena un nuovo testo per il re, si preoccupa, inciampa, succedono mille casini perché loro riescano a mettere in scena questa nuova opera, e di fatto però poi alla fine la cosa che succede è che il re non arriva e quindi questi rimangono a bocca asciutta. Nel nostro caso invece il re arriva, nel senso che noi decidiamo di nominare dalla platea appunto una persona che diventa re per una sera, e per lui noi facciamo l'avaro. Quello che succede in scena sostanzialmente è quello che il pubblico vedrà, quantomeno, è questa compagnia, che è la compagnia di Molière, che cerca in tutti i modi di mettere in scena questa versione dell'avaro con non poche difficoltà, perché poi appunto le dinamiche non sono soltanto le dinamiche tra i personaggi dell'avaro, ma sono anche le dinamiche tra personaggio attore, cioè quindi l'attore rappresentato all'interno dell'improvvisazione di Versailles, che era questo testo che appunto Molière aveva scritto. Spesso le relazioni si mischiano.
Terminiamo a Roma, dove al Teatro Basilica è in scena fino a domani, ma poi in tournée, Gramsci Gay per la regia di Matteo Gatta con Mauro Lamantia.
Io lo so a cosa state pensando, non vivo sulla Luna. Voi mi guardate e vi chiedete assieme a me come è stato possibile, dove abbiamo sbagliato e perché.
Allora, Gramsci Gay è una riflessione sul concetto di partecipazione attiva, fondamentalmente. Cioè una riflessione su ciò che significhi avere una fiamma politica, su che cosa significhi coltivarla, oppure su che cosa significhi non averla e quali possono essere le circostanze sociali, le circostanze che circondano un individuo e che lo portano ad avere questa fiamma politica o meno. Intendo con fiamma politica proprio l'urgenza, la necessità che una cittadina, un cittadino possano sentire di proprio partecipare alla vita politica, sociale, al consesso umano che circondano un cittadino, una cittadina. Come noi ci poniamo nei confronti di questa domanda a causa del fatto che appunto sentiamo delle mancanze, non necessariamente attorno a noi, ma anzi principalmente in noi, in quanto cittadini, che dovrebbero o che sono chiamati a delle scelte politiche.
C'era sta minchia in bomboletta. Non c'avevo una minchia da fare e c'ho scritto sta minchiata fondamentalmente. Cioè, ma non l'ho capito perché voi... Oh, ma parliamoci chiaro. Tu, tipo, se gli vuoi cagare la minchia uno, no? Che gli dici?
Quello che accade in scena, in maniera generale, è una sorta di detonazione, una reazione chimica. Perché praticamente lo spettacolo è diviso in due e nella prima parte io interpreto Gramsci in un comizio politico che non è mai avvenuto e nella seconda parte invece interpreto un ragazzo, insomma qualunque, che ha compiuto un atto di vandalismo su un murales rappresentante la faccia di Gramsci. Quello che accade in scena è appunto che noi vediamo praticamente Gramsci parlare al pubblico nella prima parte dello spettacolo e cercare di riflettere sulle ragioni di un fallimento, ma riflettere in un modo tutto suo, cioè precisissimo, quasi chirurgico, mentre nella seconda parte invece vediamo quasi la nemesi di questa prima figura. Ecco, quello che accade in Gramsci Gay è la reazione chimica davanti al pubblico di due figure opposte che ci danno due punti di vista totalmente diversi sul concetto di partecipazione attiva, ma anche in generale su che cosa significhi essere all'interno di una storia con la S maiuscola, una storia nazionale.
Schiavi meglio remunerati, per sempre vittime della stessa ignoranza e della stessa violenza.
E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che potete scriverci a cartellone @radio24.it e che potete riascoltare la puntata su podcast sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia. Appuntamento a sabato prossimo. Un saluto da Elisabetta Fiorito.